Siamo Luca, Alessio e Lara e questo è Impostori, quattro chiacchiere semiserie per affrontare con il sorriso le contraddizioni di una vita da consulenti,
da imprenditori,
da innovatori,
con una cosa che ci unisce, la nostra sindrome dell'impostore. Ciao a tutti, allora siamo online con una puntata secondo me fighissima perché è una di quelle puntate proprio belle, tecniche. Mi sono preparato tantissimo, ho studiato, quindi diciamo, ho spento la parte di impostore e via. Vediamo se adesso i miei co-cospiratori, Lara e Alessio, me la dirottano come solito.
Anche perché, come sempre, noi non abbiamo studiato.
Io improvviso.
Bene, ottimo. Infatti io ho pensato a questa cosa e impostare la puntata in questo modo. Allora, il macro tema, la roba fighissima, è che parliamo oggi dei bias, delle distorsioni cognitive che a turno, in vari momenti della giornata o della settimana, più o meno ci colpiscono tutti, no? Quindi la cosa bella del bias è che è molto democratico. Non è una cosa che tu con intenzionalità puoi spegnere. Però la cosa interessante è che ne abbiamo scelti un po', ce ne sono circa 250 codificati in letteratura, poi credo oggi ne parleremo forse di 3-4 al massimo, di quelli che secondo me sono più interessanti in relazione alla sindrome dell'impostore, ma poi se questa cosa piace anche a chi ci ascolta, possiamo effettivamente fare una serie dedicata proprio solo ai bias cognitivi e ai vari tipi di bias. Allora, pensavo di farla così. Vi do, diciamo, a mo' di gara, no? di rubabandiera, vi do un bias, vi dico che cos'è il bias e poi cominciate con gli aneddoti.
Mi sento un attimo sotto pressione, sembra di essere a scuola.
Sembra un gioco a premi e tutto sommato, no?
Esatto, mettete le cuffie.
Poi ci dai i voti sull'aneddoto più bello.
No, non io, chi ci ascolta magari dirà, decideranno se far vincere chi ha più aneddoti, chi ne ha meno, chi ha più bias, chi... Vediamo un po'. Allora, diciamo che primo bias, quello che fondamentalmente è anche uno dei responsabili principali, a mio avviso, della sindrome dell'impostore, è quello che si chiama bias di conferma e di una sua sottocategoria che ha un nome inglese molto simpatico, si chiama cherry picking. Che cos'è il bias di conferma? È la tendenza a cercare, a interpretare o a ricordare le informazioni in modo da confermare le proprie convinzioni preesistenti.
Te l'avevo detto io.
Esatto, è il te l'avevo detto. O peggio... io so che so questa cosa, fammi andare a cercare tutto ciò che supporta le mie tesi, poi magari trovo due articoli a favore, 150 contro, ma quei 150 li ignoro, diffondo solo quei due che ho trovato. Infatti una caratteristica fondamentale del bias di conferma è che tu devi ignorare o sminuire le prove contrarie. Il pattern tipico è, sì va bene, è vero che dicono che l'omeopatia non funziona, ma a me ha sempre funzionato, e quindi pa. Confermala, quindi ok, per te funziona.
Scusa, io non ho degli esempi personali, però mi vengono in mente due cose. La prima è quando tu vedi quelle trasmissioni televisive dove c'è l'intervistatore, che ne so, su una strada molto frequentata, che può essere a Roma o Milano, che intervista le persone e gli chiede, non so, cosa ne pensa del rincaro degli affitti. E tutti dicono... Ah, non se ne può più, bisogna che il governo faccia qualche cosa, eccetera, eccetera. E raccolgono 10, 20, 30, 40 interviste, però non ti dicono mai quante persone in realtà hanno intervistato. Potrebbero aver intervistato 2000 persone e ti mostrano solo le 10 risposte che fa comodo a loro. Questo mi verrebbe, mi verrebbe da pensare che sia un modo per alimentare questo bias di conferma, se non erro. La seconda invece sono quelli che su internet ti dicono no, questa cosa è sbagliata perché io, nella mia personale esperienza, mi è successo questo. Che non significa, cioè prendono la propria personale esperienza come se fosse un teorema, come se fosse una verità scientifica. Ho ragione o torto? Cioè, chiedo a voi.
Beh, io mi ritrovo, peraltro internet funziona così, no? Più sei fatto in un modo, più ti arrivano delle informazioni simili a quello che pensi, quindi bias di conferma to cure.
Volevo sapere da Luca se sei d'accordo o no con questi esempi.
Ah, chiedo scusa dell'intromissione.
No, vabbè, ma io non posso fare anche il giudice, posso fare soltanto...
Non ce l'hai i voti con la paletta?
Non voglio fare notaio. No, non ce l'ho i voti, però io sono d'accordo, in realtà è proprio questo, no? E l'ho messo come primo bias, perché secondo me questo bias di conferma è un po' la croce e delizia di chi ha la sindrome di impostore, perché spesso e volentieri ti devi confrontare con clienti, colleghi, amici, persone che magari su un tema su cui tu sei molto preparato, che hai approfondito, perché ricordiamo, la sindrome di impostore ti costringe a super prepararti le cose. Tu hai fatto tutta la tua presentazione, hai spiegato e poi arriva quello e dice: ah, ma io ho trovato però questo link che dice esattamente l'opposto. E tu vai a vedere, cioè, perché poi magari quel link è del sito l'addettomiocugino.it, cioè fai fatica poi a metterla sullo stesso piano.
Io credo che Lara voglia aggiungere una cosa, poi ce ne avrei io una bella grossa.
In realtà mi hai fatto proprio ragionare sul fatto che una delle cose importanti sul bias di conferma è che non è che siamo qui a dire: ah, i bias di conferma sono del male. I bias di conferma sono parte di noi e della mente umana, perché trasportato sul lavoro, secondo me, è molto comune che, per esempio, un manager cosa fa? Se non è un bravissimo manager, che è semplicemente una persona umana, cerca dei bias di conferma nel suo team. E quindi magari, invece di cercare qualcuno che la pensa in modo diverso, cerca lo stagista che diventa più bravo degli altri perché è simile a lui, e che non è proprio una valutazione qualitativa, ecco. Però è inconscio, no? E anch'io lavoro con dei colleghi spesso che sono simili a me. Mi violento nel cercare di trovare qualcuno che la pensi in modo diverso, perché trovo che ci sia del grande valore aggiunto. Però il bias di conferma, cazzo, è importante perché ti fa stare bene, no? Vai, Alessio.
Tu hai toccato esattamente l'esempio che volevo portare. Mi è capitato di lavorare per 2 anni a un progetto di digital transformation, e questa era un'azienda che voleva praticamente trasformare la sua tecnologia mobile, e volevano trovare una tecnologia che gli permettesse appunto di creare molti prodotti che funzionassero su Android e Apple, sugli iPhone, eccetera eccetera. A quel tempo c'erano delle tecnologie un pochettino sgangherate, diciamo, ma ce n'era una che stava emergendo che era particolarmente interessante, e questa tecnologia, posso dirlo, si chiama React Native, e quindi 7 anni fa era agli inizi, ma era molto promettente. Poi veniva fatta da Facebook, eccetera eccetera. Quindi io ho iniziato a fare uno studio su quale potessero essere tutte le tecnologie al momento e quale poteva essere quella emergente sulla quale si poteva investire, e ho fatto un lavoro di mesi confrontando tutti gli sviluppatori, quanto era il costo di assumere sviluppatori per quella tecnologia, andando sui siti tipo Stack Overflow, cioè le community degli sviluppatori, a vedere quanto stava crescendo quella community rispetto ad altri. Insomma, ho fatto un lavorone 7-8 anni fa, ma il problema era che il mio boss non voleva usare quella tecnologia, lui voleva usarne un'altra, e quindi trovava tutte quelle opportunità per dire fondamentalmente: no, ma guarda, questa tecnologia è meglio, quella che ho in mente io è meglio, no? E la tecnologia che lui voleva adottare all'epoca si chiamava Xamarin, era un prodotto, diciamo, di Microsoft. E fino a che un giorno non venne da me e mi disse: sai, ho parlato con un manager di uno dei team che abbiamo, quindi il manager era uno Scrum Master, e mi ha detto che secondo lei se facciamo tutto nativo in 3 mesi abbiamo risolto il problema. E a quel punto io sono sbottato, mi sono incazzato come una biscia, perché ho detto: ma io sono 2 anni che sto facendo tutti questi studi, te li sto mettendo tutti sotto il naso, e la prima persona che arriva che ti dice la prima cosa che a te fa piacere sentire, te me la metti lì sul piedistallo. E mi ci incazzai, fu una delle volte che mi incazzai veramente con uno dei miei boss. Però era la mia sindrome dell'impostore, in quel momento divenne proprio visibile, cioè io c'avevo l'impostore, ti parlavo, gli portavo la colazione la mattina, perché avevo tutti contro, perché il boss aveva la sua idea su quale era la tecnologia da adottare, ma non era la mia. Morale della favola: alla fine l'hanno adottata la mia, però io sono andato in burnout.
che era quella volta che si è svenuto.
Esatto, poi alla fine mettiamo insieme tutti i pezzi della vita di Alessio e l'ultima puntata la raccontiamo dritta dall'inizio alla fine. No, la cosa che poi io ho sempre visto anche nelle grandi società di consulenza è che poi a un certo punto quella diventa una leva, cioè nelle società malate, no, non per forza in quelle di cui abbiamo lavorato noi adesso, diventa una leva, cioè il bias di conferma è quello del grande capo che cerca solo gli yes men e allora ti accerchi da yes men, cerchi disperatamente qualcuno che ti dica delle cose diverse e poi no, perché tanto sei talmente tanto abituato a sentirti dire solo sì che la prima volta ti dicono no sbracchi e la gente lo sa e quindi iniziano tutti a dire sì e basta,
ci facciamo unanimi.
Peggio cosa per innovare o per cambiare o per migliorare di questa non ce n'è.
Ma io devo dire che ho avuto esperienze anche di società di consulenza che sono diciamo assunte proprio per questo, cioè per far sì che loro prendano le decisioni del capo senza coinvolgere direttamente il capo. Quindi il capo prende la società di consulenza per fargli fare il lavoro sporco, cioè per fargli validare la sua idea e poi di conseguenza, come dire, portarla dicendo beh, ma non è mia l'idea è della società di consulenza, l'abbiamo pure pagata tanto.
Abbiamo molti dati che lo confermano.
In particolare il costo della consulenza, un dato grosso così che in genere vince e sbaraglia tutto, cioè, confermo. Vabbè, io mi ci ritrovo molto, poi insomma qui non abbiamo neanche la volontà di fare un trattato scientifico di bias di conferma, il bias di conferma è una categoria, il cherry picking è quello sulle informazioni, ma poi c'è anche il bias di conferma del senno di poi, in cui quello che succede dopo ti giustifica ricostruendolo, no? Il fatto che avevi già ragione all'epoca, ma chiaramente fare un discorso su se e sui ma. Ora a Roma c'è un modo di dire un po' volgare, no? Ma si dice: se mio nonno c'aveva tre palle era un flipper, cioè col senno di poi più o meno puoi giustificare qualsiasi cosa, ma non puoi farlo pretendendo di sapere prima cosa sarebbe successo. Poi c'è un altro tipo di confirmation bias, quello del fatto che la prima informazione che tu leggi ti influenza e ti polarizza su tutto il resto dei ragionamenti. Cioè magari il manager di Alessio non aveva idea, no, di quale fosse migliore tra React Native o Xamarin, però magari ha letto il primo articolo che ha letto su Google sul tema che cosa devo scegliere per fare un'app e è uscito un link che gli ha detto guarda devi usare Xamarin, e allora lui si è convinto e quello è stato il suo filtro per fare tutto.
Ma devo dire che no, in realtà in quel caso il bias era di tipo culturale, perché era un'azienda che utilizzava solo ed esclusivamente tecnologia Microsoft e quindi di conseguenza tendevano a fare scelte sempre nella direzione di quella tecnologia invece di verificare cosa fosse a quel tempo più maturo, diciamo, in termini tecnologici.
E allora, se Lara non ha un controaneddoto su questo tema, io andrei direttamente sul secondo bias, perché hai fatto un assist perfetto, Alessio. Allora, il secondo bias si chiama effetto halo in inglese, in italiano alone. Che cos'è l'effetto halo? È la tendenza a generalizzare una qualità positiva o una negativa di una persona ed estendere questa qualità a tutte le sue altre caratteristiche. Poi vabbè, chiaramente nasce legato alle persone, ma può nascere anche legato ai concetti, no? Cioè, mi piace un prodotto di Google, mi piace un prodotto di Microsoft, per estensione sono tutti fatti bene. Sulla persona è più facile da identificare, no? Perché se quella persona ha una qualità attraente, in genere quella persona è una persona positiva, che io, diciamo, a cui mi fido per tante altre cose, oppure non mi piace per quella cosa che ho visto che ha fatto o che è, non mi piace su niente, quindi non la ascolto. E qua c'è tanto, perché c'è il body shaming, c'è l'aspetto, no, di far carriera a chi ha un aspetto più bello, più appariscente, c'è anche il fatto che magari, ecco, l'esempio che io volevo portare è quello dell'attore, che comunque è un attore bello, super figo, piace a tutti perché è un grande attore, e invece poi magari nella vita personale è una merda, tipo come sta uscendo fuori, forse, non lo sappiamo ancora, di Brad Pitt, come è successo, no, in tante su Johnny Depp, è successo anche su Kevin Spacey, l'attore di insomma che ha avuto e credo abbia forse ancora problemi legati alle cause per il Me Too, anche Tom Cruise, no, con i suoi rapporti con Scientology, quindi è un tema forte, insomma.
Questo è un caso interessante, perché tu mi hai citato tutti attori estremamente bravi bravissimi, però poi vengono giudicati per dei comportamenti o delle accuse che vengono rivolte che però non c'entrano nulla con la loro professione. Esempio, Tom Cruise, che vogliamo dire che Tom Cruise non sia capace a fare quello che sa fare, però c'è questo forte bias in certe comunità per cui il fatto che lui appartenga a Scientology sia qualcosa, non lo so, di sbagliato. Oppure tutte le accuse che vengono rivolte, appunto, hai detto a Brad Pitt, o il processo che ha coinvolto Johnny Depp. Però come sempre noi riceviamo informazioni dai media e quindi sono mediate e di conseguenza noi non sappiamo veramente che cosa è successo. Per questo poi ci devono essere, che ne so, eventualmente tribunali. O semplicemente queste notizie che provengono dai media sono fatte in modo da dare un'aura positiva o negativa a quella persona. Per esempio, mi sembra che Kevin Spacey è uscito del tutto indenne da tutte le accuse, però non ha più lavorato, ha ricevuto dei danni personali e professionali di un certo tipo. E poi magari, che ne so, vai a sapere se veramente ha commesso dei reati o semplicemente stava sul cazzo a qualcuno.
Adesso che hai parlato di Tom Cruise e Scientology, mi ha fatto venire in mente Elizabeth Moss, per lo stesso principio. Io non so se voi avete visto, comunque Elizabeth Moss è famosa per aver fatto una serie TV che si chiama The Handmaid's Tale, dove sostanzialmente si parla di questo futuro distopico in cui le donne, vabbè, futuro distopico adesso senza entrare proprio nel tema, però questa società molto ultra legata alla fede e che giustifica in qualche modo anche delle violazioni dei diritti delle donne prevalentemente, ma non solo, ecco, di tutta quella che c'è, comunque la parte di classismo dove c'è questa grande classe dominante ricca. Elizabeth Moss, quando è stata premiata come miglior attrice, adesso mi sembra fosse i Grammy, non mi ricordo cosa, ha fatto questo discorso in cui lei parlava di essere parte di Scientology. E questo è ancora più straniante da questo punto di vista, perché lei era diventata famosa proprio per una parte in cui si criticavano anche delle strutture che possono essere simili, no, adesso non voglio poi entrare nel merito di Scientology, però dei culti, insomma, che poi hanno degli impatti sulla società. Però lei stessa ne faceva parte, quindi lì ti chiedi sempre, ma lei come persona, che cosa fa, chi è, no? E alla fine lei è un'attrice. Esatto. È semplicemente un'attrice.
È un'attrice molto brava.
Ed è brava a fare l'attrice.
Esatto.
E la sua vita è la sua vita. Questo secondo me è molto rappresentativo.
Se una persona è una fedele Scientology ma è anche una brava attrice, può anche recitare la parte di una che ne so, fa qualcosa che è contraria ai suoi principi della fede. Immagino che sia parte comunque dei tuoi skills come attore, non c'è nulla di male.
Esatto.
Tieni conto anche che la cattiva opinione che Scientology ha è legata anche al fatto dei nostri personali bias che abbiamo in quanto appartenenti comunque, come dire, a una cultura cristiana.
Bravissimo.
E quindi di conseguenza diciamo che c'è tutta una movimento, diciamo, di opinione che ci spinge a non considerare alternative a questa fede o comunque a vedere le altre con un altro bias, con un bias diverso.
Ma infatti io lo stavo citando in termini di quella che è stata poi la bolla mediatica su questo tema, no? In cui tutti si dicevano, ma lei ha fatto questo, però ha Scientology, oppure è Scientology, però ha fatto questo. E appunto la mia risposta è un'attrice, cioè noi la stiamo valutando per quello che è e fa, è un'attrice, e va bene così, chi se ne frega che cos'altro fa.
Beh, però poi vedi che da questi bias, come diceva Lara, no, effettivamente sono parte del cervello umano, cioè non ci si può liberare dai bias, non ce ne possiamo liberare a tal punto che anche le intelligenze artificiali che sono sviluppate adesso dagli uomini comunque hanno questo bias, hanno dei bias.
Prima di passare ad un altro punto, mi rendo conto di aver appena detto chi se ne frega che cosa fa, in realtà fino a un certo punto, nel senso, poi c'è un elemento valoriale che è rappresentativo nostro, per cui se io penso che una persona abbia effettivamente fatto delle violenze su qualcuno altro, è più che giusto che io personalmente decida che non voglio averci niente a che fare. Non è che perché sei un bravo attore puoi fare tutto, non volevo dire questo.
Ecco. No, però, quando tu devi valutare l'operato, diciamo, artistico di una persona, per me bisognerebbe separarlo da quello personale, perché abbiamo tanti esempi nella storia dell'umanità di persone che magari hanno avuto dei comportamenti discutibili visti oggi nel 2024 e magari all'epoca no. Per fare un esempio, George Washington aveva gli schiavi. C'è tutta una discussione su questa cosa qui, però devi rimettere anche nell'ottica di quei tempi. Però il valore di George Washington, soprattutto per la formazione degli Stati Uniti, è un valore indiscusso. Caravaggio credo che non fosse proprio uno stinco di santo, però tutti ammiriamo le opere di Caravaggio, e non è che nessuno sta a dire però lui, sai, ha fatto questo, ha fatto quello. Quindi quando valuti un attore per come recita, lo devi valutare per come recita.
Allora, qui stiamo entrando in un tema secondo me bellissimo, che è un tema etico, che però meriterebbe una, due, tre puntate a settimana.
Una puntata,
no? Però l'etica è effettivamente molto...
Ce la teniamo.
L'etica è molto contestualizzata al periodo in cui sei, quindi secondo me qui poi il tema è una persona è brava, una brava attrice, lo ricorderemo in futuro, quando i valori etici probabilmente saranno anche evoluti e cambiati come una brava attrice, oggi per me è comunque rilevante, no? A prescindere, ma questo non significa che non sia più una brava attrice, su questo sono d'accordo.
Ma io, guardate, porto anche il discorso su un esempio leggermente diverso, perché considerate che dal 1600 in poi, più o meno da Galileo, ora stiamo registrando la puntata in questi giorni in cui in Italia c'è stata una grandissima gaffe su se fosse nato prima Galileo o Cristoforo Colombo, no? Però questo fatto mi fa pensare. Galileo più o meno è uno dei padri del metodo scientifico. Allora, il metodo scientifico, che poi è stato molto manipolato, molto elaborato anche sotto Covid, no? Perché c'era questo stato cattivo che ti imponeva le vaccinazioni, e chi l'ha detto che vaccini... Lì abbiamo visto l'apoteosi degli effetti halo, perché non eri d'accordo sulla vaccinazione, avevi paura, per una serie di motivi anche giustificabili dal punto di vista della persona, ma assumi questa posizione contraria, no? Cercando di smontare un metodo e non una persona. Allora, quello che succedeva era questo. C'è un metodo scientifico che non dice che il medico ha sempre ragione. Io non devo alzare il telefono, parlare col mio amico medico, chiedere consiglio, quello che mi dice è oro colato, perché non è così che funziona il metodo scientifico. Le persone sono singoli individui, hanno delle opinioni, magari giuste, magari sbagliate, ma il metodo garantisce che a livello statistico ci sia qualcosa che si avvicina a una verità per quel periodo, che poi può cambiare, ovviamente. Ma ci serve il consenso. L'effetto halo entra perché tu dici, quel premio Nobel ha detto che i vaccini c'hanno il grafene, c'hanno i microchip, ok? Ma quel premio Nobel lì magari è un premio Nobel per la fisica o per l'astronomia, non è titolato per parlare sui vaccini, ma io con l'effetto halo, siccome è un premio Nobel, ok, pericolosissimo a livello sociale.
Per contro abbiamo visto virologi diventare presenzialisti e, non so, fare i giudici di Italia.
Giusto, ma è ancora effetto halo. È ancora effetto halo, perché il virologo, che è una persona, non è la verità della virologia che passa attraverso dei test, delle verifiche, delle deduzioni e un consenso.
Per esempio, senza andare su tempi recenti, ma anche nel passato, se ti ricordi, una trasmissione come il Maurizio Costanzo Show era un esempio di rappresentazione dove sullo stesso palco, con la stessa dignità, lo stesso minutaggio, gli stessi applausi, tu trovavi il buffone, il ciarlatano, il professore, il grande attore, il premio Nobel, tutti insieme che parlavano e discutevano, con questo effetto per cui quello che diceva uno era, secondo me, valorizzato già dal fatto che fosse su quel palco, quindi tutti valevano allo stesso modo, con dei disastri, secondo me, dal punto di vista dei significati di quello che diceva.
E poi siamo arrivati al Grande Fratello, ragazzi, nel senso che poi siamo arrivati a prendere delle persone come noi, metterle dentro la cassa mediatica, qualunque esso sia, perché poi ci sono gli influencer oggi, non è che cambia molto, e tutti stanno sullo stesso piano. E che però non è diverso dal virologo, eh? Cioè, uno qualunque che è andato al Grande Fratello e il virologo che parlano di economia applicata a boh, potrebbero essere uguali. Poi sicuramente uno magari ha una preparazione di un certo tipo, ha la capacità dialettica di un certo tipo.
Potrebbero essere, esatto.
E sono tutti elementi, no? E questo secondo me ci porta anche ad altri bias, no? Come il fatto di, appunto, mettere sullo stesso livello due persone fuori dal loro contesto.
Però siete cattivoni tutti e due, perché mi state proprio portando su un bias specifico. Questo bias si chiama bias del falso equilibrio, che è proprio una tendenza dei media nel mettere in confronto due opinioni presentandole come alternative e sullo stesso livello. Cioè magari veramente, no, hanno dal collasso climatico, è un esempio che poi sta a me molto caro, c'è il 98% di grado di concordo tra gli scienziati climatologi sul fatto che il collasso climatico esista, sia reale, sia legato agli effetti dell'antropocene, e adesso stiamo vedendo gli effetti, insomma. Quindi diciamo è una cosa reale che ha il 98% dei consensi nella comunità scientifica. E ti fanno il dibattito in cui parlano però con l'uomo della strada, il Luca Ruggeri qualunque, che dice no, io però ieri, oggi abbiamo 22 gradi, siamo a luglio, riscaldamento globale è una cazzata. Aspetta, un momento, parliamo. Però questo poi diventa un modo di governo, una modalità di influenzare le masse.
È la falsa par condicio, è quando tu dici io ho una trasmissione, c'ho premio Nobel che ha fatto uno studio su il riscaldamento globale, e per par condicio bisogna prendere anche l'ultimo disgraziato che invece la pensa in modo contrario, in modo che così almeno le due opinioni vengano equamente rappresentate. Che è una stupidaggine, perché questo cosa significa? Significa che fai dei dibattiti dove c'è uno che ha molti più argomenti dell'altro, e quindi fondamentalmente con la scusa della par condicio fai vedere che una posizione è ridicola, mentre invece l'altra è molto ben strutturata e argomentata. Oppure fai un disastro, perché metti uno studioso di fronte a uno che magari ha molti più strumenti retorici, anche se dice un sacco di stupidaggini. Cioè, esempio, metti lo scienziato e il politico, tipicamente combini un disastro.
Questo per, diciamo, il classico impostore, come lo intendiamo noi, è poi sempre fonte di problemi, perché no, non è detto sempre che si sia sullo stesso tema. Allora, il quarto bias di oggi, che secondo me è il più interessante, e io, diciamo, ne vengo colpito molto molto spesso, si chiama bias di autoservizio, successi e fallimenti. Ascoltate, perché poi ditemi quante volte è successo e quanti di voi sono stati esposti a aneddoti simili. Il bias di autoservizio è la tendenza ad attribuire i propri successi a fattori interni, come la nostra abilità, la nostra fatica, lo sforzo, l'impegno che ci abbiamo messo, mentre i fallimenti a fattori esterni, come la sfortuna, la sfiga, le circostanze sfavorevoli. Ah, ma quello mi ha fregato. E io ci ho messo anni per arrivare a un'autoconsapevolezza su questo tema. Ed è anche molto, secondo me, legato all'imprinting cattolico che noi abbiamo, no? In cui tu ti devi comportare bene, tutto più o meno ti arriverà qualcosa, ma nel frattempo però il tema della colpa, il sentirsi in colpa, è molto forte nella nostra cultura. Però questo è potentissimo, e per un impostore è devastante.
Beh, ad esempio, mi viene da pensare che un corollario di questo bias sono tutte quelle persone che si comportano bene, studiano, fanno il loro dovere e poi dopo restano frustrate dal fatto che il risultato raggiunto non è quello sperato, perché sono state educate al fatto che se tu ti comporti bene, allora a quel punto tu avrai il tuo reward, avrai il tuo premio. Cioè, se tu ti comporti bene significa se tu studi, se tu fai le cose fatte bene, se nella tua vita passi tutte le milestone che tipicamente devi passare, che so, che è il diploma, la laurea, il matrimonio, un figlio, due figli, tre figli, eccetera eccetera. Perché alla fine dei conti, man mano che la vita va avanti, scopri che la vita funziona in un modo diverso. Cioè, non c'è questa ricetta, non è quella giusta. Non è che se tu fai tutte le cose per bene, poi le cose vengono necessariamente bene.
Beh, c'è l'altro corollario di chi non sbaglia mai. E quindi la prima risposta, la prima reazione è sempre: ah no, guarda, hai sbagliato qualcosa tu. Dici: no, aspetta, vediamo un attimo, parliamone. No, no, io non posso aver sbagliato. Poi tu cominci a dire: vabbè, vediamo, allora controlliamo, perdi tempo, stavi facendo altro, sei distratto, c'è il problema delle interruzioni continue, eccetera, eccetera. Perdi tempo, vai a vedere, tu non avevi magari sbagliato, aveva sbagliato l'altro, ma nel frattempo ti ha fatto perdere due ore per poi scoprire che aveva sbagliato lui. Quando glielo dici, ciao, vabbè, ma ok, però io allora ho visto male, perché tu comunque, e parte un altro loop infinito.
Certo, quelli sono colleghi tossici, sono quelli per i quali tu gli devi sempre dimostrare le tue ragioni. Cioè devi investire un sacco di tempo per dimostrare quali sono i fondamenti delle tue ipotesi, eccetera, eccetera, senza dimenticare il fatto che magari tu su queste cose ci hai lavorato per anni, c'hai un discreto CV, hai una certa anzianità. e loro non fanno mai nulla e chiedono sempre a te di fare questo massimo sforzo di dimostrazione di ogni cosa che tu dici e pensi.
Però io faccio sempre lo sforzo di mediazione, l'opposto in qualche modo, no? dell'impostore, se vuoi, il narcisista, che è quello a cui in realtà è stato cresciuto con qualcuno che gli ha detto per tutta la vita che aveva ragione e nessuno gli ha mai detto che aveva torto. Poi misteriosamente le persone scompaiono perché tu sei convinto di avere sempre ragione, che tutti i successi sono tuoi, comunque nessuna responsabilità, e tutte le colpe sono degli altri. Però perché, come dicevi tu prima, a volte ti hanno anche cresciuto così. Tu sei sempre stato quello bravo, sei stato il figlio della mamma che faceva tutto giusto, che era bello, che sapeva. Me lo disse la mia terapista quando stavamo parlando di questa cosa, dicendo ma prova tu a passare una vita in cui nessuno ti ha detto che sbagli e poi qualcuno te lo dice, che fai, non ti incatti? C'ha ragione.
Io direi, mi sembra una chiusura perfetta, Lara, e ci farei proprio una puntata proprio su questo tema, il tema delle aspettative e o delle persone tossiche o delle relazioni tossiche. Mi sembra d'obbligo a questo punto.
Ciao a tutti e grazie per averci seguito anche questa puntata.
Ma come sei impostato?
Sono impostore.